I passi del risorto sono sempre diretti verso chi soffre, verso chi è debole, verso chi è triste. In qualche modo la risurrezione ha dentro di sé un'attrazione forte verso la sofferenza, meglio, verso chi soffre. Il risorto non ce la fa a non andare verso chi ne ha bisogno. È proprio la natura della risurrezione, la natura di Dio è proprio quella di tendere verso le paure degli uomini e delle donne. È così innamorato dell'uomo che non riesce a vederlo triste, non riesce a vedere l'uomo e la donna che lui stesso ha pensato, creato e amato, non riesce a vederlo nella sofferenza, nel dolore. E allora è attratto fortemente. Se ci avete fatto caso, subito i brani dopo la Pasqua sono tutti verso chi è incredulo, verso i dubbi che ci si porta dentro, verso chi ha il cuore pesante, chi non ci sta capendo molto della propria vita. E così la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, che noi conosciamo come quella dei discepoli di Emmaus, c'è tutta la pedagogia del Dio risorto, che fa la stessa cosa continuamente con noi. Lui va per strada, innanzitutto, perché gli uomini del risorto sono la strada, il mare, la spiaggia, non è mai il tempio, è mai la chiesa. E lui cammina, e mentre cammina va diretto a due cuori di due amici, di due discepoli che stanno male, che si sentono falliti, delusi, che non ce la fanno più a camminare, si sentono oppressi. Ma straordinariamente già ci dice il modo di accostarci a chi soffre, a chi noi vogliamo bene, come porci davanti a chi noi amiamo. Lui si mette a fianco, bellissimo, né avanti a loro e né dietro di loro, ma a fianco, perché chi ama, chi vuole bene veramente, si mette a fianco a me, né davanti per spianarci la strada, per darci le soluzioni, per evitarci i contrasti e gli ostacoli, e né tantomeno dietro, per proteggerci le spalle, per non farci mai arrivare qualcuno o qualcosa che ci possa ferire. Perché chi ama si mette a mio fianco. Quante volte invece noi ancora abbiamo l'idea che amare significa proteggere le spalle alle persone che amiamo, oppure spianare la strada, fare noi al posto loro, sostituirci a loro. Lo facciamo quotidianamente, i genitori verso i figli verso i genitori, i fratelli verso le sorelle, gli amici verso gli amici. Abbiamo questa concezione assurda dell'amore, che ci distrae, che ci porta lontano dal significato invece di chi ama veramente. Chi ama si mette al mio fianco, e se io voglio amare qualcuno, devo imparare a mettermi al fianco suo. Questo lo dico perché mi sembra un insegnamento geniale quello di Gesù. Lui cammina con loro e si pone come qualcuno che ha bisogno di loro, che vuole ricevere. Non si pone e non si impone con la soluzione oppure con la dottrina o con un rimprovero per dirgli non avete capito nulla, che state facendo, ma che siete affatristi, non serve a niente, guardate solo qui. Assolutamente. Lui si mette a fianco e si pone come domanda, perché a lui gli interessa il dolore e la tristezza di quelle persone. Non la banalizza, non la ridicolizza. Quante volte invece noi, per paura del dolore, lo ridicolizziamo. perché siamo imbarazzati noi del dolore dell'altro e pensiamo che l'altro non debba mai soffrire. Invece Gesù si interessa del dolore dell'altro, del cortocircuito che si porta dentro, della stanchezza. Lascia che loro possano esprimerla, possano condividerla. Infatti mi fa la domanda, ma di che cosa parlate? Cioè, quali sono i vostri discorsi che fate lungo il cammino? Cioè, si interessa, perché per lui non c'è un dolore più grande dell'altro, non c'è una tristezza più forte dell'altra. Ma ciascuno, quando vive un momento di delusione, di fallimento, di sofferenza, in quel momento è importante, qualsiasi essa sia, e qualsiasi sia il motivo di quella sofferenza, perché a Gesù gli interessa la persona. E allora mi piacerebbe che anche noi comprendessimo che forse dovremmo imparare ad ascoltare un po' più il dolore dell'altro, porci in ascolto, senza stare lì a sapere già cosa dire, cosa fare, perché Gesù non lo sa. Si mette a fianco e cammina e si interessa e li lascia sfogare, cioè li lascia raccontare, lascia che il loro cuore possa tirare fuori tutto quello che hanno. E infatti loro raccontano immediatamente. È bastato che un forestiero, qualcuno che loro non conoscevano, uno sconosciuto, gli ha chiesto: ma di che cosa parlate? Raccontatemi. Che loro hanno cominciato a raccontare, perché questo mi sembra quello di cui veramente abbiamo bisogno nelle nostre relazioni, di porci in ascolto, senza giudizio, senza violenza, senza prepotenza nelle nostre relazioni. Gesù pone una domanda. Loro potevano benissimo non raccontare, potevano benissimo dire: ma chi sei tu? Facci stare con il nostro dolore e fammi stare con la mia sofferenza, perché nessuno ci può capire. Chi sei tu che puoi capire noi? E invece loro si fidano, perché lì nasce quello che realmente ci può dare sostanza e forza nella vita. Loro raccontano tutto. Poi Gesù continua a camminare e ascolta tutta la sofferenza e tutto il dolore di questi discepoli. Solo alla fine gli dice: ma voi avete capito che era necessario che Gesù soffrisse? Ma avete inteso che il Messia fallito è la chiave di volta della vostra vita? Avete compreso che era necessario, così dice proprio il Vangelo, che il Cristo subisse tutte quelle persecuzioni, quei dolori, quegli incianti, quelle sofferenze, perché lui ha redente, le ha trasformate. Avete inteso che non era venuto da voi un Messia onnipotente, un Messia che avrebbe risolto tutti i vostri problemi, ma semplicemente e fortemente un Messia che ha ribaltato completamente la vostra mentalità, che ha fatto diventare lo scarto la pietra angolare, che ha fatto diventare le persone più escluse il centro della vita, che quella croce non è più uno scandalo e un simbolo di morte, ma è il passaggio e il trampolino di lancio per la salvezza. Li comincia a spiegare le scritture, perché se anche noi potessimo per un attimo imparare a meditare un po' di più le scritture, troveremo questo filo rosso. Lui sta cucendo Gesù mentre racconta e spiega le scritture ai discepoli, il filo d'oro che lega l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, che è tutto legato, a dirci fortemente che non bisogna spaventarsi davanti alle paure, ai dolori, agli ostacoli, ma in Dio tutto viene trasformato, cioè tutto diventa necessario per continuare a vivere. Lui continua e prova a fare questo, E quanto mi piacerebbe che anche tra noi imparassimo a dire questo, nell'amore, nell'amicizia, nelle nostre relazioni di vita. Cioè l'altro dovrebbe imparare a donare, ad ascoltare la sofferenza dell'altro, ma mostrare anche la propria. Figura che l'ha fatto Dio. Dio ha sofferto, Dio ha vissuto il dolore che vivo io, la paura che sento io, gli inciampi e gli ostacoli che affronto io, Lui li ha già vissuti con me. Porci davanti agli altri come dei superuomini e delle superdonne. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena mostrare sempre e comunque il nostro lato forte, potente, a dire io affronto tutto, non ho paura di nulla, io i dolori non sento niente dentro, vado avanti, me ne frego delle sofferenze mie perché devo andare avanti per la mia strada. Serve a nulla. Serve a nulla che i genitori si mostrano ai loro figli come coloro che non soffrono mai, come coloro che non piangono mai. Non conta nulla un amico che non piange con l'altro amico, che non condivida tutti i tormenti, tutti gli ostacoli. Non vale nulla, perché quello che Gesù è venuto a dire, che quelle lacrime sono acqua santa, sono benedizioni, che è necessario che i figli, gli amici, gli amanti, il marito, la moglie, conoscano. Invece noi ci stiamo irrigidendo fortemente, pensando che per aiutare gli altri noi dobbiamo essere più forti. Ormai ci siamo calati dentro questa parte, questo ruolo, che noi dobbiamo essere i forti e quindi dobbiamo portare sulle spalle il mondo intero. Io non mi posso far vedere debole e meno forte da mio figlio e da mia figlia. Già che abbiamo vissuto tanti guai, figurati se io mi metto a piangere, no, io mi devo fare forza, devo mostrarmi e dimostrare alla vita e a me che io sono più forte. Beh, io penso che sia una delle scelte più sbagliate che noi possiamo fare come umani, perché i figli hanno bisogno di vedere le lacrime dei genitori, hanno bisogno di vedere che gli adulti non ce la fanno in alcuni momenti, hanno bisogno i giovani di vedere adulti capaci di dire ho sbagliato, sono triste per questo, perché la tristezza non è qualcosa che dobbiamo necessariamente fuggire, ma anche nei rapporti di amicizia, quando questo diventa importante. L'ha fatto Gesù con questi discepoli, con i suoi amici, e li fa arrivare ad un punto meraviglioso, che sono loro a dirgli resta qui con noi, Signore, non te ne andare più. Guardate, loro non l'avevano ancora riconosciuto, Non è che aveva detto Gesù, quindi resta con noi. Lo dicono a qualcuno che si è posto soltanto in ascolto e ha camminato con loro. Perché poi nella vita noi abbiamo bisogno di queste due cose dalle persone, che ci ascoltino un po' e che camminano con noi. Non è che vogliamo altro, noi non vogliamo altro. E questo gli fa dire a loro, Signore, resta qui con noi, che si fa sera. Sono loro che dicono a Gesù, resta qui. Non è Gesù che gli dice, voi penso io non vi preoccupate, ora vi risolvo io tutti i problemi, non preoccupatevi più di nulla. E questo qui per me è un insegnamento straordinario. Quante volte invece invadiamo le vite degli altri? Quante volte ci imponiamo e decidiamo per gli altri, anche quando stanno nelle sofferenze? Perché non rispettiamo il dolore degli altri? Perché non impariamo a stare in punta di piedi e lasciare che sia l'altro a dire resta qui con me? Invece noi ci imponiamo, a volte siamo così invadenti nelle vite degli altri che siamo noi a dare soluzioni, consigli non richiesti, presenze così forti e così ingombranti a volte che ci allontanano dalla verità. Gesù è meraviglioso perché lui aspetta che siano loro a dirgli: rimani con noi. Poi Mangiolisce entrò e rimane con loro. Cioè, capite la delicatezza, la bellezza di un Dio che solo se tu vuoi entra nella tua vita, solo se tu l'accogli, solo se tu sei disposto a chiedere aiuto, lui lo fa. Perché noi non ci riusciamo proprio? Perché noi non ci riusciamo e siamo invadenti nella vita degli altri, a stare lì in maniera anche ossessionata, perché non riusciamo a vedere quell'altro sia male? Eppure dovremmo imparare invece che se io voglio e voglio stare nella polvere, io devo avere anche la possibilità di starci. Se io sto male e sto vivendo un dolore, una situazione difficile, tu stammi a fianco, stai qui con me, ma non stare lì a volermi per forza tirare fuori e obbligarmi, costringermi a far finta che quel dolore non è niente. Perché noi fin da piccoli abituiamo i bambini a questo, che quando si fanno male, cadono, si sbucciano le ginocchia, le prime cose che ci diciamo è: non è niente, non è successo niente. Come no? È successo, si è fatto male, si è stato ferito. Allora, perché noi non dovremmo avere la maturità da adulti di dire che se io mi faccio male, mi sono fatto male, ed è importante quel dolore che mi porto dentro, ed è importante quella ferita e quella sofferenza. Perché non smettiamo di essere invadenti invece? La nostra presenza è ingombrante poi, nell'amore, nelle amicizie. Siamo così ostinati a voler invadere, a voler per forza che l'altro mi sia amico. Pretendere necessariamente che l'altro debba raccontarmi e dirmi quello che sta vivendo. Ma perché? Perché siamo così ossessionati? Lasciamo libere le persone e lasciamo che siano loro a dirci: resta qui. Non che dobbiamo proporci sempre noi, non è che bisogna stare sempre lì a stare noi a dare consigli, a dare soluzioni. Gesù non lo fa, non lo fa mai. Allora per me sembra una pedagogia straordinaria delle nostre relazioni. Questo vale tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici, tra fratelli e sorelle, tutte le categorie relazionali. Invece a volte ce ne accorgiamo, poi figurati, in questi ultimi tempi dove la tecnologia ha preso il sopravvento, siamo presenti nelle vite degli altri 24 ore su 24. Scusate, io non ce la faccio, io non so voi, ma non ce la si fa a sentire una persona che 24 ore su 24 è presente, sta lì. Non è che 24 su 24 mi deve dire ci voglio bene, mi manchi, oppure mandarmi le emoji con il cuoricino, con gli occhi tutti per dirmi che ci sono. Qualche volta fermatevi, cioè lasciate che la vita scorra, cioè che siate un po' più liberi e che siano gli altri a chiederti: ho bisogno di te. Noi invece ormai diciamo: se ne hai bisogno io ci sono, tutti i giorni. Ma se me l'hai detto una volta, io lo so che ci sei, basta. Cioè, cominciamo a considerare gli altri un po' maturi e anche intelligenti, e poi lasciamo che l'altro possa andare e uscire dalla mia vita come vuole. Perché se qualcuno mi vuole bene e mi ama, fa come Gesù. Gesù mica li lascia soli, ma li lascia liberi però. Li lascia così liberi che una volta che è entrato in casa, mangia con loro, sta a tavola, e solo lì lui si rivela. E si rivela nel gesto più semplice, ma emblematico per Gesù, che è lo spezzare il pane. Ma non semplicemente spezza il pane, lo spezza e lo dà, non lo trattiene, non ne fa rimanere neanche una briciola tra le sue mani. E l'altro che loro riconoscono, si aprirono i loro occhi, il cuore ardeva di felicità, di serenità, di allegria, di stupore, di meraviglia. Solo in quel momento il loro cuore si alleggerisce e non è più pesante. Solo in quel momento la tristezza cede il passo alla serenità, alla bellezza di un Dio che mi ama e mi rende libero. Come dovrebbero essere tutte le nostre relazioni. Non si può amare una persona se io non sono libera da quella persona. Perché se io mi identifico in quella persona non sarò mai libero e non riuscirò mai ad amarlo. Guardate che è una scusa dire che io mi interesso di te, non posso fare a meno di te. È una scusa, non nasconderci. È un nasconderci continuamente, dire io mi devo interessare a tutto di te, ti risolvo io tutti i problemi, faccio io al posto tuo. Se qualcuno veramente mi direbbe una cosa del genere, io la allontanerei immediatamente. Perché non ti ama. Perché uno che si sostituisce a te non ti ama. Uno che ti comincia a dire faccio io al posto tuo, non ti preoccupare, mi prego allontanatelo. Allontanatelo, perché non mi ama, perché chi ama lascia che io cammini da solo, né avanti e né indietro, a fianco. Piuttosto impariamo a dire io ci sono, sto qui. Quando hai bisogno, chiama. Quando hai bisogno di me, sappi che io ci sono. Dio è così. Ma l'abbiamo sperimentato tutti. Dio non è invadente e non è prepotente. Noi sappiamo che lui c'è e non ci lascerà mai solo. Quando noi lo cerchiamo, lui c'è. Infatti mi fa molta tenerezza quelle persone che mi vengono a raccontare, che dicono che peccato che io cerco Dio soltanto nei momenti di bisogno, se no me lo dimentico. Bene così, perché è proprio lui che si è inventato e si è creato così. Quando ne hai bisogno, lui c'è. Molti invece lo vengono a raccontare come qualcosa che non va, come una modalità di fede che non funziona. Dice, è vero, solo quando abbiamo un dolore, una morte improvvisa o una sofferenza, cerchiamo Dio. E quando lo cerchiamo? È chiaro che quando stai bene, sai che c'è e non chiedi aiuto. Lo facciamo tra noi. Allora Dio va. E lo fa anche con questi discepoli, perché lui si dona completamente. E concludo, perché questo brano è una pedagogia fantastica, se solo noi potessimo accoglierla e metterla in pratica nelle nostre vite relazionali. Ad un certo punto il Vangelo dice che sparì dalla vista dei due discepoli. Letteralmente nel Vangelo viene usata la parola che si traduce come Gesù si rese invisibile, non che sparì, non andò altrove, non andò da un'altra parte, ma si rese invisibile, cioè rimane lì, ma non più visibile. È stupendo, perché quanto mi piacerebbe che l'amore vero possa arrivare a renderci invisibili l'uno verso l'altro. E l'altro amore più grande, non stare più lì a dimostrare che noi amiamo quella persona, non stare più a voler dimostrare a tutti i costi necessariamente che noi ci siamo, che dobbiamo fare chissà che cosa, ma renderci invisibili. Cioè Gesù ha a cuore la libertà. Ad un certo punto lui dice io rimango con voi, io continuo a stare con voi, ma non ho più la necessità di rendermi invisibile, perché so che io sto dentro di te, sto nel tuo cuore. Infatti invisibile è dentro invisibile, cioè lui entra dentro, ancora più in profondità, ancora più in intimità, non è più visibile, ma invisibile, cioè c'entra dentro alla visibilità. E lui quindi in qualche modo lascia i due discepoli fare il loro cammino. Ma vedete tutto il percorso che gli ha fatto fare, tutta la meraviglia di percorso e di accompagnamento, e non li lascia soli, come non lascia soli noi. Quindi, quando sentiamo invisibile Dio nella nostra vita, Dio è ancora più potente. Quando non sentiamo la sua presenza nella nostra vita, Lui è ancora più presente, perché è l'invisibilità che lascia a te la possibilità di continuare il cammino, di fare i tuoi passi, perché Dio non obbliga, non costringe, non trattiene. E quanto anche noi dobbiamo imparare nelle relazioni di amicizia e di amore tra noi, di fraternità, di comunità, a vivere così. Allora io penso che questo percorso possa essere utile a ciascuno di noi. Chiediamo fortemente a Dio di continuare a sentirci in cammino, perché quello che più importa è non smettere di camminare. Non è tanto importante la meta, ma camminarci dentro, fino ad arrivare a sentire la vita così vera dentro di noi da non preoccuparci più di essere ostinatamente e in maniera prepotente presente nelle vite.